Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
È venerdì e come ogni venerdì Eurofonica vi tiene aggiornati su tutte quelle che sono le ultime novità e soprattutto vi aiuta ad affrontare le, diciamo, fake news o magari quelle notizie che non avete molto capito e che magari sono anche false. Io sono Caterina e con me c'è Antonio.
Ciao Caterina, com'è andata questa settimana? Che cosa è successo sul fronte europeo?
Allora, succede sempre un po' di tutto. Come ben saprai, uno dei punti focali e delle tematiche che più vengono affrontate in Europa, in tutta Europa insomma, ma in particolare al Parlamento europeo, è la questione migrazione.
Sì, da qualche anno direi.
Non solo quest'anno, ma da qualche anno. Parlando di migrazioni, in questi giorni vi sarà capitato di imbattervi nel Global Compact.
Bravissima, esatto. Allora, siccome tanta gente ci chiede ma che cos'è, ma perché c'è tutto questo parapiglia intorno, il Global Compact, semplicemente, ne ha parlato il ministro degli interni Salvini, adesso noi la possiamo raccontare all'inizio da una prospettiva più italiana perché siamo in Italia, però poi ne parleremo dal punto di vista europeo. Questo è un documento che ha una valenza semplicemente politica, quindi non è vincolante da un punto di vista giuridico, che
esatto.
Dove diversi stati si impegnano, stati all'interno ovviamente dell'ONU, si impegnano a gestire, a seguire delle linee guida, dei principi per migliorare le condizioni appunto di questa crisi migratoria e cercare delle soluzioni condivise e quindi cooperare. Questo è il punto. E se guardate i 23 punti che ci sono in questo documento, insomma, che dovrà essere firmato, non sembra che la sovranità appunto dei singoli stati sia in qualche modo intaccata, vero Caterina?
Diciamo che sono delle linee guida più che altro e non saranno poi vincolanti. Però in queste linee guida emergono diciamo dei punti di vista abbastanza generali, gestire le frontiere in modo integrato, sicuro e coordinato, rafforzare le risposte transnazionali al traffico dei migranti, affrontare e ridurre la vulnerabilità nel percorso migratorio, eccetera eccetera. Ovviamente trovate il documento in internet per poterlo appunto valutare.
C'è un articolo dell'Internazionale di Annalisa Camilli, se volete andare a prenderlo, insomma, a guardarlo.
Questo documento dell'ONU sarà appunto discusso durante il summit in programma in Marocco, quindi è per questo che adesso se ne sta parlando particolarmente. Diciamo che l'Unione Europea lo sa che la migrazione è un fatto che la divide da tempo e quindi già a marzo 2018 aveva presentato una proposta in base alla quale la Commissione avrebbe potuto approvare il Global Compact per conto dell'Unione Europea insieme. Ovviamente la proposta era stata respinta e quindi ognuno andrà, ogni Stato avrà la propria decisione.
Indipendenza.
Indipendenza, esatto. Ma una cosa che, parlando di stati europei, perché qua in Italia se ne sta parlando tanto, ma anche in Belgio se ne sta parlando tanto, perché il primo ministro del Belgio ha detto che chiederà al Parlamento di esprimersi sul Global Compact perché il partito di destra, Nuova Alleanza Fiamminga, che è il principale partito che sostiene il governo, ha criticato proprio il primo ministro per aver promesso all'ONU di sottoscrivere questo accordo. Si dice che appunto questo argomento potrebbe anche far saltare il governo.
Sì, perché ci sono comunque delle differenze di visioni abbastanza nette. Il primo ministro Michel è un liberale, molto europeista, il partito insomma di destra Fiammingo non proprio, un po' più sovranista. Sono quei governi che sono stati insomma istituiti sulla base di grandi accordi e compromessi, però poi si sa che le cose possono saltare molto facilmente, specie su temi molto delicati delicati e sensibili come quelli della migrazione, ma è una cosa che vediamo tutti i giorni anche in Unione Europea. C'è stata l'ennesima, a proposito di migrazione, l'ennesima discussione sul Frontex. Non ci sarà alcun potenziamento del Frontex, non c'è stata alcuna intesa sulle riforme dell'asilo, neanche un rinnovo del mandato della famosa operazione Sophia. Insomma, l'Unione Europea dal punto di vista dell'immigrazione, anche secondo Bresolin della Stampa, è tornata all'anno zero. Perché succede questo? Perché come sapete sono temi sui quali c'è una competenza pressoché totale dei singoli stati membri, e quindi, come è stato molto difficile cambiare Dublino, e come lo è tuttora perché non si è ancora cambiata la riforma che, ricordiamo, è quella che porta è quella del primo stato d'approdo, cioè il richiedente asilo deve fare domanda nel primo stato d'approdo, e questo ha portato a un ingente numero di domande soprattutto alla Grecia e all'Italia, e tanti stati europei non vogliono condividere queste responsabilità.
E insomma, se pare che il Consiglio abbia raggiunto un'intesa parziale intanto per la nuova guardia costiera e la frontiera e dare alla frontiera UE un maggior ruolo sul fronte dei rimpatri, diciamo che, come dicevi tu, tutto il resto rimane irrisolto, quindi capiremo come...
molto parziale.
Tutto sempre molto approssimativo.
Perché è una questione solo di è una questione di competenze, sai? Cioè, se la competenza rimane ai singoli stati e quindi è intergovernativa, è difficile che si muova qualcosa. E lo dico anche con un po' di tristezza, perché non credo che le cose possano cambiare così velocemente fin tanto che le istituzioni continuano ad avere queste regole e funzionano in questo modo, ecco.
Ma avevamo accennato all'inizio che avremmo parlato anche di fake news, e proprio in questi giorni se ne sta parlando, perché la Commissione Europea ha deciso di lanciare un piano d'azione per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni del 2019. Ve lo ricordiamo ancora, ci saranno le elezioni europee a maggio 2019, noi ovviamente le seguiremo passo passo. La Commissione Europea ha affermato che la Russia è il primo produttore mondiale di fake news. Secondo Bruxelles, appunto, Mosca spenderebbe la cifra di 1,1 miliardi all'anno per fomentare le false notizie con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica occidentale e destabilizzarne i governi. Diciamo che in realtà non è nuova la lotta contro le fake news, perché dal 2015 la Commissione aveva creato Stratcom, che è questa task force europea che monitora i fake in rete sui social, e dal 2015 appunto sono stati identificati più di 4.500 casi di disinformazione, che secondo me sono anche pochi in 3 anni. Ovviamente i temi maggiormente oggetto di disinformazioni sono il terrorismo, la migrazione, la stessa Unione Europea, la NATO, la guerra in Siria e in Ucraina, l'ISIS, eccetera. Diciamo che per proteggere queste elezioni europee, ma anche in generale per proteggere l'UE, la Bruxelles ha lanciato questo piano d'azione il 5 dicembre. Prima di tutto aumentando il budget, quindi questa task aveva 1.900.000 euro all'anno, ora sono stati dotati 5 milioni di euro per il 2019. E quello che viene chiesto, diciamo, è un sistema di allerta rapida e di condivisione di informazioni tra tutti gli stati membri, appunto sia per la condivisione di informazioni ma anche per le campagne di disinformazioni e dei programmi di educazione rivolti sia ai media che ai cittadini. Quello che viene aggiunto anche poi è che da gennaio a maggio le piattaforme online come Facebook e gli altri social network o Google dovranno riferire mensilmente alla Commissione il lavoro svolto appunto riguardo le fake news.
Sì, il problema è che forse questa cosa andava fatta 4-5 anni fa, ce la si poteva un pochettino aspettare, invece abbiamo atteso fino adesso. Il problema è per lo più veramente giuridico, nel senso che si parla proprio di responsabilità dei provider, e quindi è molto complicato andare, tra virgolette, a sanzionare l'autore della notizia falsa. In Italia, per esempio, la responsabilità è del provider, di chi ti gestisce la piattaforma, non di chi descrive. Nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, la responsabilità è di chi scrive la fake news. Però se tu in Italia scrivi su un provider americano, e lì in le cose cozzano e non si riesce a... Quindi c'è una burocrazia molto lenta proprio anche per questo motivo. Poi si sa, se si toccano i social si inizia a intura, alla paura, alla dittatura, ecco, l'Unione Europea adesso ci blocca anche le notizie. Sai, la post-verità è anche voler credere a quello che pensi di credere tu senza avere alcuna fonte per poterlo provare.
Certo, le questioni qua sono complicate, ma io penso che bisognerebbe partire prima di tutto dall'educazione e dal far rendere conto ai singoli cittadini, a noi stessi, a noi studenti, prima di tutto di essere in grado di leggere una notizia e capire da dove viene, verificarne le fonti. Proprio rispetto a questo, noi facciamo questo lavoro, ci piace stare su Facebook, leggere i post delle persone, cercare di capire se quello che dicono è vero, giusto?
Sì, non lo facciamo solo con le persone comuni che comunque hanno, non dico diritto a sbagliare, ma magari meno responsabilità relativamente a quello che condividono. C'è una cosa che però ci ha colpiti, senza neanche nominare né il partito, né, non ci interessa tanto questo, il post è di un famoso politico italiano che dice: svolta sovranista ha approvato al Senato un emendamento, insomma, di questo partito per la supremazia della Costituzione italiana sulle norme europee. E quindi il post dice: diremo basta così alle cessioni di sovranità dell'Italia all'Unione Europea, stabiliremo il principio che prima di entrare nel nostro ordinamento le norme europee debbano essere sottoposte ad un vaglio di compatibilità, perché di compatibilità con la difesa dell'interesse nazionale, perché la sovranità appartiene al popolo italiano. Questa è una cosa che sicuramente infuoca gli animi di antieuropeisti, di persone anche con un senso della patria magari abbastanza importante. Dobbiamo però dire che tutto questo si basa sul nulla, nel senso che un emendamento del Senato, ovvero di legge ordinaria, non ha alcun potere di intervenire sulla Costituzione italiana, Costituzione che invece prevede il rispetto delle norme europee. Quindi fate molta attenzione, il diritto comunitario e della Costituzione italiana sono perfettamente normati e riescono a rimanere, insomma, bilanciati tra loro, e quindi le leggi normali, gli emendamenti eccetera non possono in alcun modo, bisognerebbe riformare la Costituzione, magari fare tutto quel procedimento, no, che aveva all'epoca incominciato Renzi su altri principi. Però l'idea è questa, sarebbe molto lungo come processo e sicuramente non si potrebbe risolvere con un semplice emendamento. State attenti, il diritto europeo e il diritto italiano sono perfettamente concilianti in questo, e non esiste che un emendamento del Senato possa cambiare i trattati europei e soprattutto quello che la Costituzione italiana dice relativamente ai trattati europei.
Bene, hai detto benissimo, quindi noi appunto continuiamo, anzi, se avete delle notizie da segnalarci o da, insomma, condividerle con noi, ben venga, ci trovate su Facebook, su Instagram e anche su Twitter. Per una volta ce l'abbiamo fatta, non abbiamo parlato di Brexit, ma ne ha parlato per noi Nicola Pifferi, che ieri è stato in Commissione Europea a Bruxelles per la conferenza tra il capo negoziatore Michel Barnier con i membri del Comitato delle Regioni. Ovviamente questo podcast, registrato appunto da Nicola Pifferi, come tutti gli altri che escono quotidianamente sulle nostre piattaforme, li potete trovare su Spotify e anche su iTunes. Se non li trovate da lì, andate sulle nostre pagine social e troverete sicuramente tutti i link. Per oggi direi che è tutto, abbiamo anche parlato abbastanza. Io sono Caterina.
Ciao Caterina e un saluto da Antonio.
Ciao!
Eurofonica!
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 Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
In the haze of the morning, China sits on eternity.
Radio.